With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
È tempo di mondiali, ma noi non ci fermiamo, anche perché il calcio italiano non si ferma. Non si è giocata la Serie B, si è giocata la Serie C e continueremo a parlare anche delle serie inferiori, ma oggi lo facciamo con un graditissimo ospite. Questa è Destinazione Paradiso, il podcast che vi porta sotto la Serie A nel calcio italiano. Io sono Gianmarco Lotti e questa è la puntata numero 72. Presento la mia squadra, chiamiamola così, anche se la punta di diamante viene dalla panchina, è un ospite che dopo vi presenterò ed è una... lo ringraziamo subito per essere qui con noi. Intanto parto dai miei compagni di viaggio, saluto Massimiliano Macaluto. Ciao Massimiliano, come va?
Ciao Gianmarco, grazie, sto bene. Insomma, anch'io durante c'è stata questa pausa, però mi sono tenuto in forma, poi magari ne parliamo dopo. Intanto lascio la parola agli altri.
Bene, bene, bene. Saluto anche Edoardo Buganza. Ciao Edoardo.
Ciao, ciao. Sì, sì, sono curioso del report di Masino da quel posto uggioso dove è stato.
Benissimo. Brianza, vero? Quindi si può dire una giornata uggiosa.
Non proprio in realtà, un po' più...
No. Devo citare Battisti, vabbè, pace. Saluto anche Donato Di Martino.
Buonasera a tutti, io sono carichissimo proprio perché c'è un ospite al quale sono molto legato.
Quindi se è legato a Donato vuol dire che c'è di mezzo anche, soprattutto nella maggior parte dei casi, la Salernitana. Oggi abbiamo veramente l'onore di avere uno che nella Salernitana l'ha allenata e ci ha anche giocato, che ha scritto pagine importanti a Salerno come giocatore e come allenatore, ma non solo, abbiamo uno che la Serie B la conosce benissimo, che ha allenato un sacco di squadre, non ve le sto a dire tutte perché se no si finisce la puntata. L'ultima, dico solamente l'ultima in ordine cronologico, che ha allenato è stata il Pescara. Lo avete visto di recente anche su Sport Italia, abbiamo il piacere di avere con noi mister Roberto Breda.
Buonasera a tutti e ciao.
Ciao mister, intanto facciamo così, prendere più salotto questa puntata, ti diamo del tu.
Ci mancherebbe.
Va bene, no?
Sì.
Facciamo finta di essere tra amici così, a parlare di calcio, beatamente. Noi parliamo principalmente di Serie B e Serie C. Io partirei con una domanda proprio sulla Serie B, la più generica possibile. Che campionato è quello di quest'anno? Che impressioni ti ha lasciato in queste prime giornate? Ricordiamo che nell'ultima settimana non si è giocato, però che impressioni ti ha lasciato questa primissima parte di stagione?
Ma la Serie B è sempre uguale, nel senso che tutti i pronostici che si fanno inizio anno vengono puntualmente smentiti, e l'equilibrio regna sovrano e veramente è imprevedibile fino alla fine. E anche quest'anno sarebbe bello andare a vedere le interviste o gli articoli fatti a luglio, dove si parlava di Parma, di Genoa, del Cagliari. e confrontarli adesso, perché appunto invece vediamo che il campionato lo stanno facendo squadre abituate alla Serie B, come il Frosinone, come la Regina, quindi è vero che c'è ancora tempo per tutto, appunto proprio perché l'incertezza arriverà fino alla fine, però è anche vero che proprio è bello proprio per questo, ogni partita non è mai scontata e tutto quello che uno pensa nella Serie B viene puntualmente stravolto e quest'anno appunto dal punto di vista dei nomi delle squadre forse è uno degli anni più importanti, perché appunto oltre a quello che ho detto c'è il Venezia che è retrocesso, c'è il Brescia, c'è la Regina, cioè veramente ci sono tante tante squadre che hanno tradizione, hanno storia e che appunto tante volte sono state protagoniste anche in Serie A.
È una squadra che ti ha colpito più delle altre?
Ma adesso sembra facile, ma chi è sta davanti? Frosinone. Okay. E là c'è un ottimo lavoro del direttore sportivo che ha una grandissima capacità di scoprire talenti e un ottimo lavoro anche fatto dal tecnico, perché Frosinone oltre che fa risultato con Grosso sta facendo anche del buon calcio. In un'annata che dal punto di vista tattico non ha grossissime novità, ci sono più novità in Serie A quasi che in Serie B, però in ogni caso il Frosinone e anche la Regina stanno facendo delle ottime cose.
Regina che tu conosci abbastanza bene, diciamo così, visto che l'hai anche allenata. Chiedo agli altri se vogliono partire anche loro con le domande.
Vado io e parto un po' diciamo dalla fine, anche se poi avendo sentito questa mezza frase sulle novità tattiche magari poi ci torniamo. Io mi chiedevo solamente come si sta fuori dalla Serie B, perché insomma il mister dal febbraio del 2021 è un po' lontano, diciamo. Stavo pensando a tutti quei discorsi che sono stati fatti nel caso per esempio di Allegri, che quando è tornato sulla panchina della Juventus molti l'hanno accusato di essersi insomma di aver pagato quel periodo di insomma di inattività, definiamola così, cioè cioè, è un pericolo, una paura concreta, oppure il mister Breda insomma tu non ci stai pensando? Oppure si prova quella, cioè si cerca quell'offerta giusta? Come
allora dipende sempre come vivi il periodo di inattività. Io ho letto Allegri, ma l'aveva detto anche Sarri dell'anno che dopo la Juventus, cioè se tu hai bisogno di staccare è normale che poi dopo ti allontani da tutto, e può anche essere, perché veramente il calcio sta in continua evoluzione, può anche essere che quando torni hai delle difficoltà. Io l'ho vissuta in maniera quasi opposta, nel senso che quando tu alleni sei molto o quasi esclusivamente preso dalla tua squadra, quando invece non alleni a me piace andare a studiare, e diciamo tutti che vanno a studiare, però c'è modo di studiare. Io sono proprio a fondo delle dinamiche che stanno cambiando, e per quello ti dico che la Serie A è diversa dalla Serie B, perché in Serie A si stanno vedendo delle cose molto interessanti da parte di tante squadre che al di là del modulo nei principi stanno facendo cose diverse e ci stiamo un po' europeizzando come tipo di mentalità, e quindi ho usato questo periodo proprio per un po' ripassare tutto quanto. A me piace, cioè noi siamo un po' due categorie, chi magari ha un modulo fisso, appunto prima parlavo di Sarri che fa alla stragrande, e a me invece piace, anche perché tante volte sono subentrato, avere più alternative, perché sono convinto che se tu riesci ad adattare il vestito che prepari per la tua squadra in base alla caratteristica dei migliori tuoi giocatori diventa sicuramente molto più efficace. Però a me non piace buttare il modulo là, mi piace codificarlo in ogni sua sfumatura, e quindi quando posso studio. Anche quando alleno dedico una parte del lavoro, soprattutto anche del mio staff, per fare ricerca, perché mi piace proprio. Però logico è che quando poi sono senza squadra, quindi senza necessità impellenti della domenica successiva, ancora di più mi piace andare a fondo di tante cose, da vedere un pochino tutto il movimento, soprattutto italiano, e qua parlo un po' di tutte le categorie, però insomma ce n'è da vedere, da fare in un calcio che è in evoluzione. Prima parlavamo di Allegri. Se tu scappi per un anno, ci sta che quando torni trovi tante cose diverse, quello sì. Però se tu hai usato quel tempo per andare a studiare qualcosa, secondo me, anzi, potresti avere un vantaggio in più quando alleni, perché appunto hai, sei andato veramente a fondo di tante cose. A me appunto questo, da questo punto di vista mi è piaciuto molto questo anno. Vabbè, il primo periodo e anche l'anno scorso è stato molto condizionato dal Covid, e nel campionato mio di riferimento in B hanno cambiato veramente poco, e chi cambiava era quasi sempre disperato. Quest'anno no, un campionato molto interessante dove si sta cambiando qualcosa, qualche trattativa c'è stata, poi non si è chiusa, ma non è che uno cerca il progetto come tanti dicono, perché è una stupidaggine, perché anche se ti fanno 3 anni di contratto, tante volte dopo 20 giorni sei a casa lo stesso, quindi c'è poco da dire il progetto. Però ci devono essere delle cose che tornano, che va, dove si è d'accordo, e non sempre funziona così, o magari appunto ci può essere anche una altre trattative che magari hanno il sopravvento sulla tua, ma quella fa parte del gioco. Io sto molto pensando, cioè sto molto lavorando anche per andare all'estero, perché mi piacerebbe molto provare un'esperienza diversa. E perché questo? Perché ormai in Italia il mio mercato è un po' particolare. Io ho fatto sempre Serie B tranne un anno a Salerno all'inizio, in C e là non mi chiama perché se non vinci fai fatica. La B ho fatto metà squadre, la C non è che non ci vado, però è un campionato molto difficile quello di C, e devi trovare secondo me lì sì la proposta giusta. Però mi piacerebbe provare a fare qualcosa di diverso lontano da casa e misurarmi con qualcosa che, ecco, per esempio da giocatore, io l'unico forse grande rimpianto è di non aver fatto un'esperienza all'estero, e quindi mi piacerebbe farla adesso da allenatore. E anche oggi per esempio sono andato a trovare persone proprio per provare ad accelerare questo tipo di opportunità, e vediamo insomma. Poi non è che solo all'estero, ancora il campionato secondo me è lungo, e soprattutto la Serie B vedo tante cose che ancora possono cambiare.
Grazie, poi io ci tornerò magari su alcune cose che lei ha detto, che tu hai detto, però prima lascio la parola agli altri.
Mister, io mi leggo a ciò che hai detto relativamente al modulo non fisso e a legare sostanzialmente il modulo alle caratteristiche dei calciatori migliori. Proprio questo mi interessa, cioè secondo te in Serie B è ancora un campionato dove la qualità del singolo fa tanto la differenza, e in genere, magari facendo anche un esempio, come hai impostato un modulo attorno appunto alle caratteristiche dei calciatori migliori che avevi in rosa?
Ma allora la B sì, la qualità fa sempre la differenza, però tu trovi tante squadre, non dico con la stessa qualità perché non è vero, però da B, come si suol dire. E quindi l'organizzazione e lo sviluppo e l'efficacia della tua proposta diventano fondamentali. Però appunto io credo in qualcosa di molto codificato. Quando parlo di modulo, per esempio, non parlo che ogni settimana devo cambiare, devo, se posso, beccare il primo giusto e massimo cambiare una volta, ma in quel modulo poi andare a codificare veramente tutto e adattare tutti gli sviluppi ai giocatori che ho. Allora il calcio sostanzialmente è in due fasi, la fase di possesso e la fase non possesso. Poi vabbè, ci sono le varie transizioni, quando perdi, quando rubi palla, ma anche queste vanno preparate, ma queste escono un pochino dai moduli, anche se poi anche i moduli sono importanti anche su queste. Quando tu codifichi devi esaltare le caratteristiche dei tuoi giocatori migliori, e in ogni caso renderli partecipi a entrambe le fasi, anche chi magari è abituato a difendere un pochino meno, tu devi creare una struttura e dei movimenti che, dove anche questi riescano ad essere utili alla squadra. Faccio un esempio, io ho avuto Diamanti sia a Perugia che a Livorno. A Perugia ho avuto difficoltà, allora, non tanto in fase di possesso, perché lui in fase di possesso è un valore aggiunto, però in fase di non possesso lo stavo inquadrando da mezza punta, e tante volte a mezza punta adesso prendiamo un pronostico specifico, deve marcare il mediano, ma in questa maniera lo portavo a sprecare tanta energia e in ogni caso non rendere efficace la mia fase non possesso, perché lui faceva fatica. Dopo questa esperienza a Livorno ho cambiato, mi sono adattato alle sue caratteristiche, quindi gli facevo fare sempre la fase di possesso un pochino usando la sua fantasia, però nella fase di non possesso, invece di fargli marcare il mediano, gli facevo marcare un difensore centrale, che è molto più semplice, perché un difensore centrale difficilmente, se pressato, imposta o si sposta per sbarcarsi, e quindi per lui era una corsa solo in avanti e molto semplice. E quindi su queste dinamiche che tu devi andare a trovare nel gruppo, e da là puoi utilizzare magari i giocatori meno talentuosi per andare a creare i movimenti di recupero che non ti fanno quelli più talentuosi. Ed è un po' il bello del nostro lavoro. Adesso appunto si va molto, parlavamo prima di Serie A, di Serie B, in una ricerca di creare dei duelli a tutto campo, uno contro uno, soprattutto in Serie A, è cosa che in B si fa poco. E questo ancora di più diventa facile, a prescindere un pochino dai moduli. Prima, per esempio, lo faceva solo l'Atalanta con Gasperini, o le squadre che giocavano come l'Atalanta, come appunto il Torino con Juric, o il Verona con Tudor. Invece adesso lo fa anche il Milan, lo fa anche il Napoli, lo fa anche la Fiorentina, con modulo diversi ma con la stessa voglia di comandare anche in fase non possesso il gioco con questi duelli. In B lo faceva il Vini l'anno scorso e infatti è stato premiato, perché poi questo tipo di proposta l'ha portato ad allenare in Serie A, e quest'anno invece in B si torna, cioè si lavora più in maniera classica, non dico che sia sbagliato in senso assoluto, ci mancherebbe, però si lavora più con i reparti, con delle linee, quindi è bello appunto vedere queste cose qua e andare poi a confrontare. Se tu invece alleni magari tutte queste cose un pochino te le perdi, perché sei attratto quasi esclusivamente dal tuo campionato di riferimento e magari altre cose te le vedi meno.
Sì, sì, vabbè, dite, umilmente appunto mi ero segnato due o tre cose guardando un po' la sua carriera. Effettivamente hai avuto intanto due grandi maestri, dei due moduli che andavano un po' per la maggiore anche negli anni 90, quindi dalla parte Scoglio con la grandissima, sì, la 3-5-2 come diceva lui, e degli Orossi col 4-3-3. Però sempre a Salerno aveva avuto anche Pioli, a proposito appunto di, sì, Milan, allenatore che è proprio, secondo me, per antonomasia, l'allenatore che ha capito, si è evoluto, ha modificato il suo, si è adattato e insomma e ha vinto, quindi ottimo. Effettivamente appunto scorrendo per la sua carriera, forse l'ha iniziato proprio col 3-5-2 come impostazione, poi appunto però è successo come a Terni per esempio, lei prima faceva l'esempio poi di Diamanti, però soprattutto secondo me a Terni e poi con Lentella ha trovato appunto evidentemente delle rose con molta qualità. Ternana c'era e c'è ancora Falletti, vabbè. C'era anche un giovane Palumbo che adesso probabilmente è uno dei migliori giocatori della B, un giocatore che probabilmente tanti hanno scoperto solo quest'anno, ma si conosceva, e nell'Entella invece c'era tipo Tremolada, Caputo, Masucci, aveva tanti giocatori da poter far giocare lì. Allora si è adattato e ha giustamente si è evoluto, giocava magari un 4-2-3-1, cose del genere. Se intanto vuol dire qualcosa su quello, io aggiungevo un'altra cosa. Cioè adesso effettivamente io sempre umilmente le do ragione, nel senso, effettivamente in B non si vedono, intanto non ci sono insomma discepoli di Gasperini, e quindi non si gioca, non si vede più quel gioco, non si vede quel gioco che si vede magari anche in Serie C, tipo col Padova, dove ci sono comunque o con Caneo, insomma, allenatori che ex vice di Gasperini, che quindi ripropongono quel calcio che comunque è bello da vedere, e si vedono cose molto più classiche. Le chiedevo magari un suo parere sui due nuovi ultimi allenatori, insomma, con dei nomi importanti per la carriera che hanno avuto, cioè De Rossi e Cannavaro. Effettivamente entrambi si sono presentati con un 3-5-2, un po' perché ovviamente hanno preso in corsa la squadra, quindi immagino che loro non potevano fare rivoluzioni. Soprattutto De Rossi, c'è un grande parlare, no, di questo calcio di De Rossi. Effettivamente è un 3-4-1-2 con Maestro, che tra l'altro altro giocatore che anche lei ha avuto, che cerca un po' di esaltare appunto Maestro come trequartista, e un giocatore soprattutto Esposito, che dico anche questo, poi appunto sapere anche un po' su lei, forse credo che possa essere veramente un giocatore che può somigliare a Breda giocatore. Non so se lei ci ha mai pensato, magari dicono una cavolata, però Esposito io lo vedo molto simile a lei come giocatore, come tipo di giocatore. Scusi se ho detto troppe cose, ma vabbè.
Allora, sul discorso dei figli di Gasperini, o dei vabbè, giusto per dire chi gioca come lui, il bello della Serie A che è cambiata, e non solo chi fa difesa 3 ha questo tipo di accorgimenti. Cioè, l'anno scorso, a fine anno, mi sono messo per divertimento poi a pubblicare qualcosa su YouTube, e quindi sono andato a vedere anche altre squadre. E tu vedi Pioli che... Allora, e vedevo queste partite dove appunto vedevo Napoli, Milan, ed erano sempre a Fiorentina, moduli diversi, perché appunto Napoli e Milan facevano 4-2-3-1, Fiorentina faceva 4-3-3, però alla fine erano sempre tutti uno contro uno, da una parte e dall'altra. E quindi da là è nato lo studio e la ricerca di tutto quanto, perché il modulo che vediamo scritto spesso e neanche sempre è di impostazione. Poi dopo anche l'arco dei modifiche con degli accorgimenti, invece nella fase poi di non possesso, attraverso delle rotazioni a prescindere dal modulo di partenza, vanno a cercare questi duelli. Per esempio il Milan che ha Leao, che è il loro punto di forza nelle transizioni e anche poi negli sviluppi, certamente non gli fanno fare lavoro da esterno in fase di non possesso, gli fanno anche lui prendere un centrale e scalano in maniera diversa sul terzino esterno. Quindi sono tutte modifiche che la Serie A sta portando. Su Cannavaro e De Rossi sono due storie completamente diverse, perché Cannavaro viene fuori dall'esperienza in Cina e si è presentato all'inizio anche con 3-4-3 le prime partite a Benevento con delle difficoltà, perché in ogni caso il 3-4-3 è un modulo, a me piace moltissimo, l'ho fatto anche a Salerno l'anno di Salerno, però in B, se non fai appunto i giusti accorgimenti e scivolamenti, spesso ti trovi in inferiorità numerica a centrocampo, perché a due mediani e magari a volte contro quattro, quindi hai bisogno di scalate e di cose. E il Benevento, se togliamo l'ultima partita che è la prima che ha vinto, ha avuto delle grandi difficoltà, nonostante secondo me la squadra sia una squadra forte. Però là credo che più che l'allenatore ci sia un discorso di un ambiente molto depresso, a partire dal presidente e a cascata su tutto il resto, perché anche i primi mesi hanno avuto difficoltà, e più del pesare il lavoro dell'allenatore, secondo me sono andati in difficoltà su altre situazioni. Sul De Rossi, allora io parlo per la mia esperienza, perché uno in testa può avere le idee più belle del mondo, penso un po' anche, che ne so, a Pirlo, però se tu non le trasformi in esercitazioni, in lavori sul campo, in qualcosa di pratico, non è facile poi codificare e trasmettere ai ragazzi. Io ringrazio appunto i miei 3 anni di primavera alla Regina, perché soprattutto quei ragazzi poi, perché se tu allini i giocatori grandi sono evoluti, quindi anche se la tua proposta non è granché, tante volte loro trovano le soluzioni da soli. Con i ragazzi invece, se tu la tua proposta non è all'altezza, si vede in campo, c'è solo confusione, loro sono come dei fogli bianchi, quindi in base a quello che tu proponi viene fuori il risultato. E io appunto mi sento forte di quel lavoro fatto in quegli anni, che poi dopo tante volte modificandolo nel tempo, però la base è quella, nei tempi di esecuzione, nelle distanze, delle esercitazioni, cioè sono cose che tu devi sperimentare, e arrivare in una prima squadra non è semplice. Lui secondo me ha un grande vantaggio al di là della sua personalità e della sua storia, che è il papà è un fenomeno dal punto di vista del settore giovanile, perché a Roma ha fatto un lavoro fantastico per più di 20 anni, e credo che sia anche, non dico che gli insegni lui, però certamente è un bel confronto che ha De Rossi sul lavoro. Sul discorso tattico, lui credo che la difesa a 3 sicuramente era una squadra che subiva tanto prima la SPAL, però l'ha cambiata quasi esclusivamente insomma, perché migliorare l'impostazione, e l'impostazione viene molto più facile con la difesa 3. Tutti pensano che con la difesa 3 o a 5 sia più facile difendere, però anche in fase di impostazione hai dei grandi vantaggi, perché il triangolo difensivo più uno o due mediani ti danno un inizio azione spesso pulito. Su Esposito per me è un ottimo giocatore, era un po' un copione più che mio, perché insomma Esposito forte era più di Viviani, e avere due così in squadra contemporaneamente secondo me non era al massimo, perché sono tutti e due bravi, ma un po' tutti e due vogliono sempre la palla, quindi era un pochino limitante e l'ha un po' rallentato il fatto che ci fosse Viviani, ma non perché sono tutti e due bravi ugualmente. Infatti credo che la soluzione migliore è stata questa, cioè due su due squadre diverse. Però è un giocatore che ha qualità, che ha personalità, che ha forza, che ha sicuramente tecnica, e quindi certamente è un giocatore di indubbio valore.
Mister, tu hai detto che stai un po' studiando, no? In questo periodo guardi squadre anche all'estero, però io ti volevo chiedere se ci sono squadre che guardi in particolar modo tra la B e la C attuale, se c'è qualcuno che ti, per la proposta tattica, per il calcio che fa, ti piace o comunque studi, segui più degli altri.
E ti ho appena detto, in B secondo me, in C l'anno scorso c'era Alvini al Perugia che aveva qualcosa di interessante, e quest'anno ancora non lo vedo. Poi allora, la proposta tattica quando alleni è basata su cosa segui e su quello che magari si avvicina alle tue, a quello che stai facendo in quel momento. Se tu giochi col 3-5-2 vai a vedere chi fa il 3-5-2, se fai il 4-2-3-1 vai a vedere quello. In questo momento guardo un po' di tutto, però ti dico, gli spunti più interessanti di novità li sto trovando in Serie A. In B e C ci sono delle cose interessanti, ma non innovative come ci sono in questo momento in Serie A. Poi il bello è andarle anche a confrontare con i numeri, perché poi dopo cos'è di bello? Andarli a vedere le idee, l'efficacia che hanno, quindi andare a vedere, che ne so, gli intercetti, i duelli, le zone di campo dove recuperi palla. E si vede che appunto queste nuove metodologie danno grandissimi vantaggi, soprattutto appunto nel recupero palla nel metà campo avversario, quindi trovarti già in una situazione dominante. La Serie A dell'anno scorso non è stata vinta dal Milan perché ha dominato come gioco, come, che ne so, come tiri, come gol, ma proprio con la capacità di dominare le partite in fase di non possesso. Se uno guarda, a me è capitato appunto, che avete detto, spesso vado a Sport Italia, e quest'anno ho fatto tutte le partite di precampionato del Milan e dell'Inter, e il Milan ha una capacità di trasformare il rubar palle in un'occasione impressionante. Ci sono state partite dove faceva 6 gol, ma erano su 6, 4 magari hanno palle rubate a metà campo e ripartenze veloci, e come quindi diventa anche una grande capacità di offensiva, non tanto difensiva, soprattutto anche magari appunto con squadre piccole. La difficoltà è che per esempio alla Juventus con Allegri invece fa un tipo di calcio più tradizionale, non voglio dire più vecchio perché non è giusto, più tradizionale, dove magari quindi concede quei 30 metri o 40 metri all'iniziazione degli avversari, che però poi dopo, con la qualità che ormai nella manovra c'è in tutte le squadre di Serie A, ti mettono in difficoltà e appunto ti fa sì che le partite diventino più equilibrate.
Allora mister, vado io con un'altra curiosità che riguarda il Genoa, vabbè che è un'altra sua ex squadra, ma insomma qui c'entra poco. È una squadra che sicuramente poi anche è stata appena nominata come una delle squadre che forse ci aspettavamo e che ha un rendimento un po' inferiore a, soprattutto alla rosa che ha a disposizione Blessin. Vabbè, ha fatto 16 gol in 13 partite, che sinceramente sono un po' pochini, soprattutto visto il potenziale offensivo che ha a disposizione. Io l'ho visto anche dal vivo e mi ha un po' deluso. Cioè, secondo te, come, cioè, se Blessing sta sbagliando qualcosa, o cosa si potrebbe fare per fare rendere il Genoa meglio davanti? Cioè, quale potrebbe essere la soluzione per far convivere Coda, Ramu, Gudmundsson, insomma tutti i vari che ci sono?
Sì, il Genoa anch'io è una squadra che conosco bene, perché appunto quando vado a Genova, tra Samp e Genoa, colgo sempre l'occasione per andarli a vedere dal vivo, e sono d'accordo che, allora, se uno guarda la struttura fisica, forse è la squadra più forte del campionato, e anche il reparto offensivo non è niente male. Le difficoltà realizzative ce l'aveva anche l'anno scorso, perché lui si è presentato con un'ottima fase di non possesso, però con una grandissima difficoltà a far gol l'anno scorso, e quest'anno un pochino è uguale. E poi a me non piace andare nel tecnico a giudicare i miei...
No, esatto, io non volevo poi arrivare a questo, però noi, insomma, in Serie A ce l'aspettavamo un po', in Serie B pensavamo che, insomma, appunto, visti gli uomini a disposizione, si poteva fare un po' meglio.
Sì, allora, quando tu retrocedi è sempre difficile. Se tu guardi le tre squadre retrocesse, cioè, forse Genoa è l'unica che ancora è vero che non sta a meno delle aspettative, poi il Cagliari sta facendo peggio, è la squadra ugualmente forte, non parliamo del Venezia che, insomma, è veramente disastrato. Quindi è un discorso anche tante volte ambientale, perché tu trovi un ambiente un po' depresso per la retrocessione, e che dà per scontato che tu le vinca tutte. Genova è una piazza calda e bella, però che pretende anche, e alle difficoltà tante volte non è semplice venirne fuori, soprattutto poi quando sei un tecnico che in ogni caso sei anche retrocesso con loro, perché è vero che hai fatto 3 mesi e basta, però alla fine, insomma, potevano anche salvarsi, perché la Sanità ha fatto un miracolo di suo, ma anche grazie ai Karakiri di Genova e Cagliari dell'anno scorso. Quindi, insomma, c'è, tu parti con lo stesso allenatore. Sì, anzi, per come conosco io la piazza di Genova, sono stati anche bravi ad accettarlo bene, in ogni caso, questo tipo di scelta. Nel discorso tattico, mi sembra che adesso lui voglia cambiare qualcosa, voglia passare a rombo a centrocampo, stavo leggendo, che abbia usato un po' sta sosta proprio per provare a cambiare qualcosa. Però, insomma, paghi la difficoltà alla manovra. Io, appunto, lui è un allenatore che per scuola basa molto sulla fase non possesso, il famoso game pressing, però se tu vuoi dominare un campionato devi anche avere una proposta un po' più qualitativa in fase di possesso.
Beh, vedremo, perché, insomma, noi avevamo manifestato un po' di dubbi e si stanno un po', cioè noi più che altro, anche Edoardo più di tutti, e si stanno un po' verificando.
Sì, infatti, io non tanto, però mi sta smentendo il campo. No, mister, io volevo tornare un po' sulla carriera, no? Per non parlare di quella Salernitana, alla quale da tifoso io sono una delle squadre alle quali sono più legato, per tutte le vicissitudini societarie e tutto il resto, una squadra di eroi dal mio punto di vista. Però poi i ragazzi mi dicono che parlo sempre di Salernitana, quindi eviterò. Tolto, diciamo, quell'esperienza, è il Latina 2013-14 la più grande, diciamo, esperienza da un certo punto di vista, ma anche rammarico, perché siete arrivati a un passo dalla Serie A?
Beh, quella è stata una favola, nel senso che veramente si era creato un feeling, un'alchimia con i ragazzi fantastica, perché appunto sono arrivato che erano ultimi con 3 partite e 1 punto, e poi appunto sono arrivati terzi e abbiamo sfiorato prima promozione diretta e, vabbè, poi abbiamo perso la finale. Però vedi, quando parli di qualità e di poi di fare una proposta sui ragazzi, io quando mi hanno io allora la Tina l'avevano rifiutato tutti quanti. Infatti mi hanno chiamato al giovedì proprio perché non riuscivano a trovare un allenatore, e appena me l'hanno detto io vado a vedere la rosa e, cioè, mi sono fermato a Jonatas, cioè, perché una squadra che ha Jonatas in attacco, per come vedevo io, non può retrocedere. quindi per il resto poi ho trovato tantissimi altri ragazzi di qualità o tecniche o umane importanti, però certamente è stata un'esperienza che poteva anche cambiarmi la carriera, sì, perché andando in Serie A e quindi ormai 10 anni fa sicuramente era un percorso completamente diverso, però insomma io penso che bisogna anche saperle accettare queste cose qua e va bene lo stesso. Poi sono molto legato in ogni caso anche alla regina, perché mi ha dato l'opportunità di fare questo mestiere, perché io allora a Salerno l'anno di non tanto di Pioli ma di Gregucci l'anno dopo, a dicembre ritiro la maglia, divento collaboratore con l'idea di farmi partire infatti mi trasformo il contratto da giocatore in allenatore della primavera, però fallisce la Salernitana di Aliberti e mi trovo praticamente sì, a fare un anno con quella di Lombardia primavera, però senza opportunità, tanto che poi mi chiama De Luca a fare l'assessore come tecnico esterno e io in quel momento pensavo di non tornare più nel calcio, perché poi dopo quando esci è dura, statisticamente mi sembra che solo il 3% dei giocatori poi riesce a rimanere nell'ambiente e sono numeri veramente bassi.
E anzi forse entrava in un giro ancora più brutto, che era quello della politica.
No, ma infatti appunto appena mi ha chiamato Giacchetta ad allenare la prima della regina, ho salutato tutti.
Dato una bella covata, no? Perché c'erano i fratelli Viola, Ceravolo, sì. Credo poi, anche Maita, se non sbaglio, un giovanissimo Maita.
Era
ancora più giovane.
Era molto più giovane. C'era anche Di Lorenzo, ma sempre più giovane. Poi perché ho fatto 4 anni, 3 e poi mi hanno richiamato. Il quarto anno c'erano su 25 ragazzi 16 più il tecnico del settore giovanile, quindi ed eravamo in zona playoff, quindi veramente una bella soddisfazione.
Bellissimo, sì.
Però la cosa che ancora mi fa effetto è quando mi hanno chiamato dopo 2 anni e mezzo in prima squadra, in un anno dove la squadra era fortissima perché avevi Brienza, Caccia, Bonazzoli, però che era penultima, avevano chiamato subito Novellino, che era un esperto della categoria, ha vinto non so quanti campionati.
4-4-2 fisso.
Sì, era fatto malissimo. Poi hanno chiamato Iaconi e la squadra si era un po' ripresa, ma anche la male, e mi chiamano io stavo facendo il torneo di Viareggio con la Primavera, stavo facendo molto bene, anche in campionato. Avevo fatto sempre le finali, le final eight, avevo fatto un anno il miglior attacco di tutti i 3 gironi di primavera, quindi insomma belle soddisfazioni, e a metà Viareggio mi fanno tornare di corsa per la prima squadra, e lo stato d'animo della prima partita col Mantova, dove il Mantova era davanti, noi fossimo ultimi e loro penultimi, e quindi veramente era stata una cosa impressionante, delle emozioni così forti non me le ricordo né prima da giocatore né dopo da allenatore. Abbiamo vinto 3-1 e poi da penultimi siamo arrivati 12esimi, e quel periodo là è stato in ogni caso bello, perché appunto facendo male là sicuramente il percorso, mentre Latina era un acceleratore per la mia carriera, far male la mia prima esperienza poteva essere la tomba della mia carriera, e quindi in ogni caso anche a quel periodo e poi anche appunto all'opportunità che mi hanno dato là Foti e Giacchetta, certamente anche quel periodo sono molto legato. Un'altra squadra che sono molto legata poi è quando ho allenato la Salernitana, perché in un anno difficilissimo, perché poi è fallita dove non c'erano soldi, anche là si era creato un bel feeling con i ragazzi e con la piazza che aveva capito cosa stavamo vivendo e si è veramente legata a quel gruppo.
Edo?
Ah no, staremo qua veramente per ore, non possiamo abusare del tempo del mister, però ti chiedevo, per il primo dato del lei, mi scuso, no vabbè, 2 o 3 nomi di giocatori che adesso in B sono diciamo protagonisti, che lei ha avuto le sue dipendenze, quindi proprio un ricordo magari quando le ha avuti o un parere. Uno appunto, come l'ho detto, Palumbo, se mi sa dire qualcosa, aveva visto che poteva veramente aveva questi margini qua, e direi anche Cherry, che quando ce l'ha avuto lei ha avuto la sua migliore stagione, perché non ha più segnato tanto quanto quando l'aveva avuto lei, quest'anno sta facendo
anche di
fatica,
Carmine,
però
stesso.
Esatto, esatto, anche di Carmine. E beh, direi potrei sceglierne veramente tantissimi. Kwan, che aveva fatto debuttare lei, però dico magari Dio. Ecco, giocatore che non riusciamo a capire effettivamente se veramente potrebbe fare il salto in A o no, diciamo, è il massimo che può fare la B, ecco.
Allora, su Palumbo aveva delle qualità già, a parte che era, aveva una lui è 95 se non sbaglio, e aveva una personalità fortissima già 6-7 anni fa, aveva però un problema, che faceva una partita fatta bene, e dopo da quella successiva o quelle successive era un disastro, cioè non riusciva a dar continuità, e anche nella stessa partita la gestione delle energie lo portava a dar tutto magari a prima ora e poi dopo un pochino si spegneva, però in quell'ora tante volte ci ha risolto la situazione nonostante fosse un ragazzo. Perché dico personalità? Perché noi avevamo la stanza dei fumatori a Terni, per esempio, e c'erano tutti i giocatori esperti e l'unico ragazzino era lui che stava in mezzo a questi, per dire, cioè, ragazzo che era un ragazzo d'oro, ma appunto con il carattere molto forte, e sono contento che nel tempo poi appunto ha trovato una continuità invece diversa, ha mantenuto la sua qualità, però adesso appunto sono d'accordo che è uno dei giocatori secondo me più sottovalutati del campionato. Cervi e Di Carmine è una coppia che con me ha fatto, tutti e due hanno fatto il record di gol in carriera, ma è la cosa bella che nessuno poi ha più fatto, però non è che appunto voglio dire niente, che io Cervi non faceva giocare prima punta ma sotto punta, perché lui ha una grandissima capacità che è quella di girarsi e mandarla Di Carmine in quei casi al gol, e poi dopo magari di arrivare con un tempo diverso a chiudere l'azione, perché lui ha una struttura molto forte, se sta davanti a tutti come prima punta lo spostano, gli danno fastidio, lo rallentano, poi lui basta a niente, è talmente irruente che spesso gli fischiano fallo. Invece arrivando da dietro e usando il movimento di Carmine ad allungare i difensori, lui spesso arrivava quasi da solo, e poi ha una tecnica per la struttura che ha eccezionale e una forza ovviamente che spaccava le porte. Quindi secondo me, poi parlando anche con lui, questo era un ruolo che lo portava a essere più a spendere più energie, però poi si era reso conto anche lui dei vantaggi e infatti lo faceva molto volentieri. Su
Dio,
allora io l'ho allenato,
che ha avuto tra l'altro insieme, c'era anche Dani Mota,
sì,
altro giocatore che c'ha, cioè, sì, fortissimo, cioè in B si vedeva che non c'entrava niente.
Sì. Allora, noi, lui era il primo anno dei professionisti perché veniva da Serie D di Veneta, adesso non mi ricordo quale squadra. E all'inizio è stato un po' penalizzato perché noi avevamo aveva due grandi doti già dall'inizio, una forza fisica impressionante e un fiuto del gol. Però io avevo caputo, avevamo 7-8 attaccanti. E quindi lui venendo dalla dai dilettanti un pochino è stato nelle gerarchie, non era subito davanti. Poi secondo me l'Entella quell'anno ha fatto una grande stupidaggine, perché noi eravamo quarti o quinti e su 7 attaccanti ne hanno venduti 4 o 5, e quindi l'anno che veramente si poteva puntare a qualcosa di importante, che a Chiavari sono giocati così. E lui si è fatto male, perché a gennaio, poi a febbraio, si è fatto il crociato, quindi purtroppo nel momento in cui poteva darmi una grande mano, perché a me piaceva in ogni caso già, perché proprio è un combattente, oltre che essere anche uno che la butta dentro, e poteva veramente essersi molto utile in quei 6 mesi. Secondo me lui per far bene deve avere un calcio che esalta le sue caratteristiche. Se tu lo metti già dalla porta al limite dell'area, un pochino fatica la fa. Se tu gli dai campo e lo fai attaccare a profondità, diventa in B difficile da marcare. Poi, avendo questa struttura, un po' soffre gli infortuni, perché quando spinge, spinge veramente, e quindi un pochino non ha questo tipo di continuità. Però in un contesto organizzato per le sue caratteristiche, secondo me anche in A, in certi gruppi te lo puoi trovare, e non è un'eresia perché tu vedi tanti giocatori che nessuno dava per la Serie A, uno su tutti Caputo, che poi dopo quando vanno in Serie A hanno dei numeri importanti. Sono giocatori diversi, però fino a 26-27 anni Caputo era sempre stato battezzato, non da A, poi dopo invece... Però appunto dipende sempre dalla struttura di gioco e dalla... E dalle caratteristiche e dalle idee che l'allenatore ha, perché appunto perché Di Carmine segna meno, perché è un altro che ha bisogno di profondità. Nel momento in cui tu lo metti in un contesto diverso, appunto girato di spalle, anche lui fa più fatica. E là torniamo al discorso iniziale, dove i giocatori più forti devono essere quelli che tracciano la linea sulle idee anche e sulle sviluppi che deve avere una squadra.
Perfetto. Sì, infatti si vedeva Dio, per esempio, a Monza, infatti è andato male perché appunto giocava in una maniera, insomma, che non esaltava le sue caratteristiche.
Esatto. No, quell'anno là erano tutti, cioè era con Brocchi, se non sbaglio, l'anno di Dio. Sì. Lui cercava di arrivare attraverso un fraseggio manovrato, lui con quel tipo di gioco fa fatica. Sono convinto che se adesso fosse al Monza, con quel gioco che fanno adesso...
Un palladino, sì.
Giocherebbe molto spesso. Io parlo.
Mister, io ti faccio una domanda su praticamente l'unica squadra di quelli che hai allenato che quest'anno sta andando male, ovvero il Perugia, che insomma ha iniziato malissimo la stagione, già due cambi. Io ti volevo sapere, visto che mia ragazza è di Perugia, ho parenti acquisiti che seguono il Perugia, la stagione in cui l'hai allenato tu, cioè com'è andata, come ricordi quell'esperienza lì?
Eh beh, in agrodolce il ricordo.
Perché... infatti immagino, cioè, chiedevo apposta, anche perché insomma da esterni la tua cacciata è stata strana, ecco, per utilizzare un termine.
Sì, perché io arrivo che la squadra era in enormi difficoltà e mi ricordo le parole del presidente, diceva: io quest'anno sono morto, perché la settimana prima gli avevano addirittura fatto l'assalto al pullman, dove avevano rotto un vetro e buttato dentro un fumogeno, aveva preso fuoco il pullman, c'è un casino impressionante, e poi dopo ripartiamo, non subito ma ripartiamo bene. E la penultima in campionato io centro matematicamente i playoff, quindi insomma penso un discorso, e mi è arrivato il fan del presidente che sono esonerato e che chiamano Nesta per l'ultima in campionato e per i playoff. Poi io parlo con Nesta e mi dice che il direttore sportivo lo cercava da gennaio, e quindi hanno sempre lavorato per questo, non hanno avuto mai il coraggio, forse perché la squadra andava bene, e di cambiare, però non è stata una situazione molto bella. Però insomma, vabbè, lascia stare, perché insomma, quando tu centri i playoff non te li fanno fare, insomma, non è il massimo, anche perché appunto poi la motivazione, se mi dice voglio dare una scossa, ma che scossa devi dare se sei in playoff? Cioè, non lo so. Vabbè, non c'ho niente con Nesta, che poi dopo ci siamo anche parlati un sacco di volte, e quindi non ci mancherebbe, perché poi dopo non è sicuramente colpa sua, però insomma è stata qualcosa di particolare. Su quest'anno, io per me la rosa di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso davanti non avevano grandi giocatori, quest'anno appunto è tornato Di Carmine, c'è Melchiorri, insomma è una squadra che ha qualità, perché però hanno snaturato l'anno scorso. Torniamo appunto a Dalvini, è stato fatto più di qualcosa ed è stata esaltata al massimo le qualità che ci avevano. I giocatori hanno sposato e creduto in quel progetto in maniera proprio molto coinvolgente. Quest'anno è stato scelto un tecnico che sicuramente ha un pedigree ancora migliore, perché se guardiamo le vittorie nei campionati, ma anche un ottimo allenatore, per voi io sono amico di Fabrizio, però con le idee opposte secondo me non si è avuto l'idea di continuare invece quel tipo di progetto, che non è facile, perché capisco che non è facile, però sono andati a una situazione diametralmente opposta, quindi molto più complicata. Poi dopo, quando ti trovi sotto, è dura in una piazza che è bellissima, però giustamente è una piazza che pretende anche, perché ha una grande storia. E poi chiami Baldini, che è un altro grande, però molto umorale. E là, secondo me, con lui si è un po' andato la valla spacca, perché la sua storia dice questo: o grandissime cose o un pochino di difficoltà in più. E infatti poi si è tirato fuori lui. Non è semplice la situazione, non è rimediabile. Le ultime prestazioni sicuramente sono da squadra, anche se non sono arrivati i risultati. Credo che anche i giocatori dell'anno scorso mi hanno capito che devono cambiare loro strategia e adattarsi alla proposta del tecnico da adesso, però certamente non è una situazione facile, anche se secondo me rimane una squadra forte.
Benissimo, benissimo, mister. Non so se ci sono altre domande, se no ti possiamo tranquillamente salutare, ti abbiamo fatto parlare anche più del tempo che ci potevi concedere. Non so se gli altri volevano dire l'ultima cosa, se no possiamo passare ai saluti. Anzi, l'ultimissima domanda te la faccio io a bruciapelo, così che non c'entra niente: chi vince i mondiali, se li stai guardando, se c'è qualcosa che ti sta colpendo in questi giorni?
Beh, non è facile, anche perché ancora non hanno giocato tutte, e poi il mondiale va tanto anche ad episodi.
Basta anche oggi, no? Quella dell'Arabia Saudita. Non so se ti aspettavi una squadra con un'organizzazione del genere.
Non l'ho vista perché ero in viaggio, appunto, ero andato a Bologna per cose mie, però il bello dei mondiali è anche quello, dove gli episodi tante volte fanno la differenza e dove ci sono degli outsider che ti possono rovinare i piani, perché poi dopo trovare la forma fin dall'inizio, o l'identità di squadra più che la forma, perché la forma hanno giocato tutti fino a ieri, quindi teoricamente dovrebbe esserci, ma l'identità di squadra un pochino ci metti. E poi dopo chi vincerà, favorite ce ne sono tanti. Io spero nella Spagna, perché Luis Enrique mi è proprio simpatico e insomma spero, tifo un pochino più per lui di altri, però insomma. Oppure mi piacerebbe anche vedere la storia di Ronaldo, che ha detto che se vince si ritira, e secondo me sarebbe un bel finale per tanti motivi. Quindi vincere il mondiale, magari segnare e ritirarsi, sarebbe, secondo me, se poi lui mantiene la promessa, secondo me è una conclusione di una carriera già importante, però che sta andando nel finale un pochino rovinandosi, così sarebbe veramente un gran bel finale. Quindi o Portogallo o Spagna.
Benissimo, benissimo. Mister, grazie davvero, in bocca al lupo per il futuro, e ancora grazie per essere stato nostro ospite e averci detto così tante cose così molto interessanti.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Grazie mille.
Dopo questa bella intervista a mister Breda, chiudiamo un po' la puntata parlando anche delle nostre esperienze, di una in particolare, quella di Masino. Prima però mi faccio una domanda, visto che l'ho fatto anche al mister parlando dei mondiali. Sono i mondiali della Serie B e della Serie C, lo abbiamo visto tutti. Oggi ha giocato Glick, ieri ha giocato Noppert, che per fortuna ha ritrovato la sua macchina che gli avevano rubato a Foggia. Io vi chiedo se vi ricordate in passato altri giocatori di B o C che hanno giocato al mondiale. Ce n'è uno di C2 che sicuramente vi ricordate.
Quello di C2 lo ricordo bene, Masso Ciangai.
Pace all'anima sua.
Pace all'anima sua, sì, con l'Angola. E tra l'altro ho avuto anche la fortuna di vederlo in quella mia esperienza surreale di Argentina-Angola a Salerno, una serata di giugno prima degli europei, prima dei mondiali, incredibile. Quella partita ho visto, sì, Mantorras, Ciangai, Messi, Tevez, Crespo.
In ordine di importanza.
Assolutamente, sì.
Ai tempi dove giocava, nel Benevento o nella Viterbese?
Benevento in C2.
Benevento, sì. Benissimo. Altri, dalla B o dalla C, ve le ricordate?
Vabbè, mi ricordo magari quelli vecchi, non so, Medford, quello che della Costa Rica.
Sì, passiamo dal 98 in avanti, dai, guardando poi il...
Ma io proprio mi fermo al 98 e sinceramente non mi sforzo neanche per cercare tweet così dell'ultimo minuto e dico uome.
Bravo, certo. Bravissimo. E ti ricordi dove giocava?
Nella Lucchese, se non sbaglio.
Bravo. Probabilmente unico giocatore della Lucchese a aver giocato a mondiali.
Ma poi tra l'altro non me lo ricordo perché ovviamente come molti di voi sapranno poi invece la parte finale della sua esperienza col Camerun fu abbastanza
drammatica,
negativa, sì, drammatica,
tribolata
sì, quindi però ai tempi poi era ancora un giovanotto, quindi sì.
No, poi all'epoca mi ricordo benissimo sta roba che lui giocava nella Lucchese, neanche, cioè, non faceva faville, era un discreto terzino molto giovane. In Serie B fa un grande mondiale e lo compra la Roma, come se non avessero mai visto l'uomo in Serie B, cioè dovesse passare per la Rai per rendersi conto che magari poteva essere un buon prospetto. Poi alla fine ha fatto una buonissima carriera, che è passata anche all'Inter, ha giocato in un Inter forte, quella di Mancini, insomma. Però sì, ricordo un uomo nella Lucchese che giochicchiava, neanche titolare fisso, e poi passa alla Roma per quelle tre partite del mondiale di buon livello.
Ah, vabbè, posso dire un Nevra, ex Marsala, sì, non so se vale.
No, sì, vabbè, ma lui perché cioè, è convocato nel momento in cui gioca.
Ah, allora è proprio niente, perché non ho una memoria.
Noi stiamo aspettando che Karasic purghi Iori e Mbappé, succederà a momenti.
È vero.
Dopo che Torregrossa ha fatto due partite e due gol col Venezuela, correggetemi se sbaglio, però c'è anche da parlare di calcio giocato. Masino, ti chiedo la parola perché sei stato a vedere una bellissima partita.
Sì, non so se la tua è una facile ironia, ma comunque
dipende. Io faccio sempre facile ironia e al contempo sono anche serio, però
no, infatti non devi dichiarare poi se stai parlando seriamente o no. No, vabbè, ho visto Pro Patria Juventus Under 23 o Juventus Next Gen, insomma, come si vuol dire. A proposito, anzi, un peccato, lo dico così.
Ah, Masino, i tifosi della Juventus Next Gen come la chiamano? Cioè, quanti cori sono Forza Juventus Under 23 o Forza Juventus Next Gen?
No, i cori non ci sono, però c'erano, guarda, non li ho contati, però dovrei avere una foto, quindi ma tipo sei tifosi, non lo so, sei tifosi, tra l'altro non seduti accanto, che erano nella parte riservata agli ospiti, poi c'erano un po' di tifosi, ma più che tifosi magari sostenitori, ecco, in tribuna. No, dico, è un peccato perché avremmo potuto chiedere a Mr. Breda cosa ne pensa di Vargas, che secondo me continuo a, non dico ad elogiarlo, però secondo me è un allenatore veramente bravo, perché a parte la sconfitta, poi appunto la cronaca dice 1-0 per la Juventus Next Gen, però secondo me la Pro Patria ha fatto una partita, insomma, viste le potenzialità, vista la rosa, tutto quanto, una partita comunque positiva, secondo me. È stata punita praticamente nell'unica occasione, tra l'altro sul calcio d'angolo, in cui la Juventus ha provato ad andare in vantaggio. Poi tra l'altro la Juventus è alla quinta vittoria consecutiva, quindi comunque anche uno stato di forma che ti può consentire di affrontare le partite con una certa serenità. Insomma, no, la partita non è stata ovviamente la partita più bella della stagione, però ho avuto il pregio di vedere dal vivo P2, che è insomma, un motivo per cui Edoardo sicuramente mi invidierà, che è entrato nel secondo tempo. No, non lo so, ci sarebbero un po' di cose da dire, ma insomma, posso dire che Ndreka secondo me potrà fare una bella carriera, perché mi è sembrato veramente bravo, perché tra l'altro poi, come ha anche detto Vargas in conferenza stampa, la Pro Patria ha crossato in continuazione, tantissimi cross li ha fatti lui. Poi è mancato il gol, però mi è sembrato un giocatore poi soprattutto inesauribile, anche dopo una partita fatta di sprint. Tra l'altro nel primo tempo, essendoci Solé, che giocava prevalentemente sulla destra, ha comunque dovuto contenere un po', quindi ha giocato il primo tempo molto più arretrato, e il secondo poi invece quando Sule è uscito si è lanciato un po' di più in fase offensiva, anche perché dovevano cercare il pareggio. Non lo so, non vorrei parlare male di nessuno, però per esempio Pecorino non mi è piaciuto, che è la prima volta che lo vedevo dal vivo, attaccante della Juventus. Poi comunque la Juventus ha una rosa profondissima, aveva anche tanti assenti, quindi nonostante tutto, poi anche chi è entrato dalla panchina, è entrato con Pagnon, insomma giocatori validi, più che validi per la categoria. Non so, mi fermerei qui, non mi viene nient'altro in mente.
No, sei visto la presidentessa, se c'era, se avete fatto un
cenno? No, non l'ho vista perché so che era via per qualche giorno, ne approfittava per...
Però hai visto Tigrotto, l'hai visto invece?
Sì, ho visto Tigrotto, tra l'altro in compagnia erano due le mascotte, c'era anche un'altra mascotte che però era uno sponsor, non so qual è, insomma...
Come addirittura due, proprio...
Sì.
Vabbè, complimenti, l'opulenza, proprio avere due mascotte vuol dire essere bene in salute, una società in salute, ecco, se c'è due mascotte.
No, poi insomma, ho captato un po' dalla tribuna il fatto che ora hanno due trasferte contro Albino Leffe e Pordenone, che... insomma, soprattutto quella col Pordenone un po' temute, quindi la squadra insomma rischia di perdere un po' terreno. Erano un po' delusi perché appunto si poteva approfittare di questa partita. Poi posso segnalare che Vargas comunque, nonostante i 10 gradi circa, è stata tutta la partita in pantaloncini e maglietta. Molto preso dalla partita, ha fatto poi un po' di cambi, ma come ho già detto, insomma, poi la palla non è entrata. Mi fermo qui se non avete altre curiosità.
No, però è un'esperienza che consigli.
Sì, no,
lo Speroni è un bello stadio.
Io ce l'ho già stato, sì.
Okay. Bene.
Massimo esperto è lo Speroni, quantomeno nel sud Italia.
Bene. Fregiare di questa fase.
Esperta Bustocca, no?
Bustocca, esatto. Non è, però, effettivamente è stata la partita più spettacolare, perlomeno del girone A, perché c'è stato questo Renate Pro Sesto che io avevo, mi bullo un attimino, avevo consigliato, anche se la mia prima scelta era quella che aveva fatto, bisogna anche dire, Donato, e niente, era quindi la mia seconda scelta. E tanto, visto anche il primo tempo, poi sono dovuto uscire, visto un primo tempo, diciamo, normale, finito con 2-0 del Renate, allenato dal Martello d'Ossena, come sappiamo, e abbastanza tutto, con un bel Moracchioli, questo giocatore numero 10, anni del 2000, mi sembra, credo spezzino, sì, credo sia nato alla Spezia, anche ex giovanile Juve, tanto per tornare così, e che ha fatto ammattire il povero Boscolo Chio, esterno, che però io mi ricordo fosse più centrocampista, lì giocava esterno in 3-5-2 della Pro Sesto, 2002, comunque giovane e secondo me interessante comunque, però non lo saltava quando voleva Moracchioli, tant'è che appunto all'intervallo l'ha tolto l'allenatore della Pro Sesto, questo Andreoletti, che continuiamo a citare perché sta facendo bene. Poi sono dovuto uscire per cose mie e poi Masino dopo un po' mi ha detto: guarda che è finita 3-4, come così. Effettivamente mi sono recuperato il secondo tempo e cioè fino al sessantesimo erano 3-0. Cioè Renate vinceva 3-0, non l'ho vista neanche arretrare più di tanto, proprio la Pro Sesto che era proprio, non ha mai mollato, e con soprattutto due o tre giocatori un po' più esperti tipo Corradi e Toninelli, con una barba veramente, complimenti, molto curata, e hanno trascinato tutta la squadra, e devo dire che si è vista veramente uno spettacolo, e sono riusciti a rimontarla in mezz'ora, hanno fatto 4 gol. Anche grazie al fatto che sul secondo gol, sul, tre, sul rigore del 3-2, è stato espulso Silva, un difensore, e poi anche nel 92esimo, poco prima del 3-4, è stato espulso anche un altro, quindi comunque è rimasta in nova Renate, comunque a Processo già attaccava, e il 4-3 ha segnato questo D'Amico, 2000, prestito della Samp, che aveva già debuttato in Nacola Samp, aveva fatto due presenze, io assolutamente non me lo ricordavo. Però complimenti, tanto di cappello a questo Prosesto e a questo Andreoletti.
Tra l'altro questa vittoria qui permette, oltre al pari della Feral Pisalò, al Pordenone, che ha vinto lo scontro con Novara, di allungare, di fare la prima fuitina.
La fuitina.
Tanto Pordenone, se non sbaglio, una delle migliori difese d'Italia, insieme al Catanzaro.
Sì, di tutta Serie C, credo, insieme a Catanzaro e a qualcun altro.
Però, e al Siena. Non sto guardando adesso. Bene, poi cos'altro c'è da dire? Nel girone C Catanzaro vince ancora, vince anche il Crotone, vince il Pescara, una partita con la Turris che sembra... ha vissuto di emozioni nel finale, soprattutto dopo, se hai visto il finale dopo aver visto Stati Uniti Galles.
Sì, sì. Gran gol di Chiabua, buon giocatore.
Buon giocatore. E poi nel girone B.
No, aspetta, scusa, il girone C, il povero Eziolino Capuano ne ha prese tre a Virtus Francavilla, ma ha detto, e qui ruba un po' ruolo di Donato, cioè, ho letto delle cose un po' strane, una aritmetica un po' strana. In un'intervista ha detto sei miracoli del portiere della Virtus, e poi ne ho visto un'altra in cui dice ho contato 8 palle gol per noi, una traversa e 4 miracoli del portiere, quindi 4-6, non si capisce. 16 bene.
16 alla fine, tipo.
Esatto. Esatto. Sappiamo che i miracoli sono sempre oggetto di, cioè, esatto, discussione, no?
Esatto. Non si sa se era veramente un miracolo, probabilmente, okay.
Sarebbe la Santa Sede, insomma, ecco, bravo, vedi? Bisogna aspettare la Santa Sede.
Grande, grandissimo.
E qualcuno nella nostra chat riguardo il girone B ha scritto in maiuscolo salutate la capolista. Voi sapete cosa è successo? Chiedo a Masino.
No, basterebbe guardare, aprire diretta e guardare chi è primo in classifica. Poi
oggi,
chiudere,
oggi,
diciamo, chiudere diretta. Sempre.
Non è finito il campionato, Masino.
No, infatti. No, però siccome il campionato poi sarà vinto da un'altra squadra che non è quella che attualmente è prima in classifica.
Che ha perso in casa, tra l'altro, con l'Ancona in maniera, cioè, abbastanza...
Perso in casa, poi tra l'altro Lentella ha fatto questo bel regalo di...
Non sì, pareggiare con l'ultima in classifica, molto bene, sì, sì, no. È così, Lentella è così, diciamo, non, meno male che non sono tifoso, ecco, perché sennò veramente ci sarebbe da farsi...
Allenatore del San Donato Tavernelle, l'abbiamo detto forse nelle settimane scorse,
Buzzegoli, sì.
A interim Buzzegoli.
Sì, sì, sì. Vabbè, ha fatto già un bel risultatone, insomma.
Ex squadra innominabile, ma soprattutto tifosissimo della Fiorentina, quindi sì, della lista dei cattivi.
Lentella comunque l'ha buttata via, cioè, ho visto la prima mezz'ora 8 calci d'angolo a 0. So che i calci d'angolo c'era qualcuno che era forse Inzaghi, non mi ricordo, Allegri che contava, cioè, però abbiamo avuto tanti calci d'angolo, non mi ricordo, forse Mazzarri,
forse Mazzarri, sì, questa è la classica statistica di Mazzarri,
un toscano però, sicuramente, che si aggrappa a queste cose giusto perché vuole piangere.
E se dico solo una cosa, perché ho visto Padova Albino Lef, e Padova giustamente, cioè, continua a seguirlo da quando ho detto che giocava da Dio, e ovviamente poi non ha più avuto risultati, penso che sia la squadra che ha fatto peggio nelle ultime 5 partite, una roba, tipo ha fatto 3 punti in 5 partite, una roba, e Caneo in discussione, d'altronde. E
io volevo aggiungere solo una cosa sul, sì, Padova, non so se lo sapete, ma è stata posta sotto sequestro quella bellissima curva.
Sì, 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 ho letto, sì, non si capisce bene. Cioè, oddio, si capisce, nel senso che tipo la società che cui è stato appaltato ha fatto dei subappalti che non erano,
sì, però ovviamente permessi. Parlo ovviamente ad appalto finito, mi sembra la classica Italian way, come dicono.
Esatto, e ovviamente l'aveva vinto dicendo di finirlo in 2 giorni, tipo la curva, e ovviamente non era così, insomma, e quindi hanno fermato un po' tutto, e insomma, va tutto male, insomma, a Padova sti giorni qua. Tra l'altro anche un sacco di infortuni, ho visto la partita, e solo nel primo tempo si sono infortunati Russini prima e poi Vasic, tanto giocatore anche importante, questo solo nel primo tempo. Vabbè. E nonostante questo stava vincendo, poi è entrato Cocco nell'Albino Leffe e ha fatto 2 assist che io forse l'ho visti fare a al miglior, non so, dite voi, Kakà, ecco, per dire, una roba del genere. Fatto due robe clamorose. Altre cose velocissime che ho notato: una doppietta di Arena nel Gubbio, gran giocatore, un centrocazzo con la C, l'abbiamo detto. Il Siena che segna con Paloschi, con un gol alla Paloschi.
Sì,
quelli brutti, sì, che è già dentro la porta praticamente, che tocca, sì, ma tanto andava già dentro, una roba del genere. E chiudo con, vabbè, Valdifiori per la prima volta titolare nella Vispesaro, l'ultima volta tipo un anno fa, più o meno novembre del 2021. Attenzione, perché è ufficiale Pucciarelli, finalmente, dopo mesi che lo diciamo, finalmente è arrivato. E tra l'altro il resto del Carino, secondo me un po' esagerando, ha titolato "è atterrato il marziano".
È bello che si siano spostati sulla East Coast, sempre molto interessante. Poi è un marziano, è vero, uno che ha dato tanto al calcio italiano, Pucciarelli. Non ho avuto notizie della sua esperienza australiana, non so quanto ha giocato.
Pochissimo, ha fatto tipo 6 presenze in tutto, una tra l'altro in Champions League, l'ultima che ha fatto da titolare, 10 minuti in una partita contro una squadra filippina. Questo è tutto quello che ho da dire sulla esperienza di Pucciarelli.
Però torna in Serie C dopo l'unica esperienza che ha avuto, l'unica volta in cui è andato in doppia cifra, quando andò al Gavorrano, non mi ricordo quando, ma una decina d'anni fa. Se non c'è altro da dire, possiamo salutare e rivederci la prossima settimana. Non so se avete qualcosa da aggiungere, possiamo fare i pronostici volendo.
Sì, io prima di fare pronostici aggiungo solo che, vabbè, merita due parole la vittoria della Doce Cerignola, che ha vinto in rimonta a Foggia in un derby comunque a suo modo storico, anche perché non so da quanto tempo, cioè si è giocato di recente in D, non so da quanto tempo non si giocava in C, comunque poi è stato ovviamente vietato, come era facile immaginare. Primo tempo a senso unico, Foggia sul 2-0, poi secondo tempo in realtà non so neanche come sia potuta girare così la partita, perché non c'è stato comunque nessun episodio tipo un cambio o qualcosa. Partita capovolta, finita 2-3, fa abbastanza scena, poi comunque, beh, confermato il Cerignola davanti a Foggia, quindi non so quanti ci avrebbero scommesso l'anno scorso a una cosa del genere.
No, infatti un'altra rimonta pazza dopo quella di cui ci ha parlato Edoardo. Andiamo con i pronostici velocissimamente, anche se siamo 4, qualcuno di voi ne farà qualcuno in più. Masino, parto proprio da te. Parma Modena sabato alle 15.
Sì, derby del, non lo so, del parmigiano.
Della
Via Emilia. Parma Modena, no, il Parma vince di misura, però vince.
Donato, Pisa Ternana, il derby di Lucarelli.
Il derby di Lucarelli, proprio, non proprio, insomma, vince il Pisa 2-1.
Edoardo, Regina Benevento, il derby del sud, come lo chiamano quelli che ne sanno.
Inzaghi contro Cannavaro, Regina Benevento, secondo me finisce con un pareggio 1-1.
Ebbene, Cittadella Cosenza, il derby delle squadre che ci si dimentica più spesso quando si parla di Serie B, lo dico io, finisce pari 0-0. E poi un altro derby, settimana di derby questa, il derby dei Grifoni, Perugia Genoa Masino.
Il Genoa lo vince 1-0.
Bene. Donato, il derby della Ruhr, una Ruhr italiana, metaforica, Frosinone Cagliari.
È una bella Ruhr questa, eh. La Ruhr farmaceutica o petrolchimica, sì, più o meno. Frosinone Cagliari, vince ancora il Frosinone. Sempre 2-1, oggi sono un fan del 2-1.
Edoardo, il derby dei bisillabi, Como Bari.
Como Bari, ai ai ai, no, vabbè, secondo me Bari la vince.
Ricordiamolo, Fabregas non è un ex.
0-2
per il Bari, quindi.
Esatto.
Bene. E Brescia-Spal, il derby delle squadre che hanno il blu e il bianco e talvolta delle belle maglie, lo dico io, anche in questo caso pareggio 1-1. E poi ancora Palermo-Venezia, il derby di Dolcinelli, più di lui, lo facciamo dire a Marco, non c'è, quindi vai Edoardo, dillo di nuovo te.
Palermo-Venezia con 2-2.
Su Tirol-Ascoli, un altro, anche qui, il derby le mele e le olive, Donato.
Il derby delle mele a Nurk, su Tirol-Ascoli, X1-1.
Con questo finiamo anche la puntata numero 72 di Destinazione Paradiso, una puntata in cui abbiamo avuto ospite mister Roberto Breda e lo ringraziamo ancora. Non abbiamo avuto Marco Dolcinelli, ma tornerà la prossima settimana. Gli salutiamo, gli mandiamo un abbraccio e, per non essere troppo gentili, anche un pacco bombo. Saluto e anche ringrazio i miei compagni di viaggio anche di questa puntata. Parto da Massimiliano Macaluso.
Ciao a tutti, grazie a Gianmarco per la conduzione e a presto.
Ringrazio e saluto Donato Di Martino.
Grazie a voi e grazie a Mr. Breda per essere stato con noi, e soprattutto ora che torna anche la B, mi raccomando, non dedicatevi solo al mondiale, ma guardate il magico campionato italiano.
Benissimo, hai detto bene. Saluto e ringrazio anche Edoardo Buganza.
Grazie, grazie a chi ci ha portato il mister. Infatti sto pensando solo a dove andrà all'estero e chi c'era nella stanza di fumatori della Ternana.
Vabbè, non gliel'ho fatta di persona perché sennò ci avrebbe denunciato. Io spero che vada al Mac Breda, giusto per il LOL. Comunque, di cavolate ne ho già detto anche troppo, quindi vi saluto. Ciao.
Slots. You can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.